No, è che se non li vedo subito io, non essendoci il check, perfetto. Bene, possiamo procedere con il punto numero 12, mozione presentata dai gruppi Partito Democratico, Bagnaripoli al centro, Cittadinanza Attiva Bagnaripoli e Bagnaripoli Futura, in merito al fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra. Chi espone? Prego, Lorenzini.
Grazie Presidente. Grazie al decreto 36 del 2022 voluto dal governo Draghi, i parenti di vittime di crimini nazifascisti in Italia che abbiano ottenuto una condanna definitiva nella Germania hanno diritto ad un indennizzo da parte dello Stato italiano tramite un apposito fondo. Ma il governo italiano e l'avvocatura dello Stato, nel loro atteggiamento, stanno di fatto boicottando le richieste di indennizzo che, in base al decreto 36 del 2022, sono state avanzate dai parenti di vittime di deportazioni, eccidi, rappresaglie e altri crimini compiuti in Italia dal nazifascismo tra il 1939 e il 1945. Tutto questo rappresenta una grave ingiustizia che deve finire. L'esecutivo Meloni, non si sa se per indifferenza o con motivazioni peggiori, di fatto sta boicottando da mesi un DL a prima firma del senatore Parrini, sottoscritto da tutte le forze politiche, che punta a sancire l'interpretazione autentica del decreto, chiarendo che lo Stato italiano non deve essere considerato parte nei processi e che per tale ragione l'avvocatura in alcun modo è obbligata a intervenire nel giudizio. Oltre 50 comuni, fra cui Bagnaripoli, hanno giustamente firmato un appello a sostegno dell'emendamento del senatore Parrini per rimarcare l'importanza di questa battaglia di civiltà. Sappiamo, dicono i comuni, che presso le commissioni affari costituzionali del Senato, maggioranza e governo, stanno per il momento alzando un muro contro un emendamento del senatore che propone di aprire una finestra temporale di qualche mese per l'avvio delle cause per i risarcimenti agli eredi di vittime di crimini nazifascisti che non hanno fatto in tempo a promuovere l'azione processuale entro la precedente scadenza del 31 dicembre del 2023. È una norma necessaria di civiltà, insistono, perché molte persone che avevano titolo a chiedere i risarcimenti semplicemente non erano a conoscenza di questo diritto e sarebbe assurdo creare vittime di serie A e vittime di serie B. Questo non è solo una questione di procedura, ribadiscono, ma di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Negare questa possibilità significherebbe privare le vittime e i loro eredi di un riconoscimento dovuto e di un diritto imprescindibile alla giustizia. Grazie.
Grazie consigliere. Prego, lasciamo la parola a Giannini per galanteria. Prego Giannini.
Allora, la questione di questa mozione mi ha particolarmente interessato. Devo dire che sono andata a studiarmi, diciamo, tutto l'iter storico-giuridico attraverso il quale siamo poi riusciti ad arrivare all'emanazione di questa norma per l'istituzione del fondo. Dopodiché, ho fatto alcune considerazioni e valutazioni che ho condiviso anche con i consiglieri del mio gruppo, perché naturalmente è bene distinguere delle questioni di carattere tecnico-giuridico dalle questioni politiche in senso stretto. Dalle parole che sono state adesso esposte da chi ha illustrato questa mozione, traspare sostanzialmente una sorta, diciamo, di risentimento politico nei confronti del governo per il cosiddetto atteggiamento di ostruzionismo che sarebbe mostrato nei confronti delle vittime di guerra, che ha subito crimini di guerra, a poter ottenere il risarcimento attraverso la procedura che è stata istituita appunto da questo fondo. Tuttavia, devo dire che da un'analisi più approfondita anche dei termini della mozione, devo dire che ci sono delle questioni che sostanzialmente non possiamo condividere. Prima di esporle però, all'esito del mio discorso, mi sia consentito di fare un preambolo della questione. Allora, dobbiamo dire che come siamo arrivati, come è arrivato il governo Draghi, perché siamo arrivati all'istituzione di questo fondo? Perché dobbiamo dire che da un punto di vista giurisprudenziale, Scusate, da un punto di vista giurisprudenziale, A partire da una sentenza della Corte di Cassazione, la 5044 del 2004, la famosa sentenza che aveva deciso il caso Ferrini, si era aperto un filone giurisprudenziale che aveva riconosciuto la giurisdizione italiana a decidere sulle questioni risarcitorie nei confronti della Germania per i crimini di guerra, cioè tutti i crimini che erano stati commessi dal 39 fino al 45. La Germania però che cosa aveva fatto? Che nel 2008 aveva presentato un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA contro l'Italia, perché sostanzialmente invocando alcuni trattati che c'erano stati, alcune convenzioni che erano state stilate con l'Italia e invocando una sorta di diritto consuetudinario, riteneva che non vi fosse la giurisdizione da parte dell'Italia a poter decidere su queste controversie. La Corte di Giustizia dell'AIA, con una pronuncia del 3 febbraio del 2012, aveva accolto il ricorso presentato dalla Germania contro l'Italia per violazione appunto del diritto consuetudinario. A seguito di questa pronuncia della Corte di Giustizia dell'AIA, la giurisprudenza della Corte di Cassazione fu costretta a invertire la rotta. Quindi, se per un ventennio si era riconosciuto il diritto di poter adire la giurisdizione italiana per ottenere la condanna della Germania per crimini di guerra, non era stato più possibile farlo da quel momento. Finché poi la Corte Costituzionale italiana intervenne nuovamente sulla questione e con la sentenza 238 del 2014 finalmente riconobbe nuovamente il diritto di poter adire la giurisdizione italiana per ottenere la condanna della Repubblica Federale di Germania. A quel punto però che cosa succede? Che la Repubblica Federale tedesca il 29 aprile del 2022 presenta un nuovo ricorso nei confronti dell'Italia, sempre di fronte alla Corte di Giustizia dell'AIA, proprio perché da questa sentenza della Corte Costituzionale del 2014 c'erano state una miriade di condanne nei confronti della Germania, che una volta passate in giudicato, che cosa avevano comportato? Avevano comportato il diritto delle vittime di guerra di potersi rivalere sui beni tedeschi presenti sul territorio italiano. Quindi attraverso il pignoramento e l'esecuzione di questi beni si era arrivata alla messa all'asta dell'Istituto archeologico tedesco, del Goethe-Institut e dell'Istituto storico germanico. La Germania quindi a questo punto avrebbe avuto un danno da diversi milioni di euro e quindi al fine di bloccare queste procedure esecutive, fece di nuovo ricorso all'AIA contro l'Italia, proprio perché voleva sostanzialmente bloccare questa procedura e voleva la condanna dell'Italia in considerazione del fatto che già l'AIA si era pronunciata a suo favore nel 2012. Allora, a questo punto, che cosa succede? Il governo Draghi, proprio per bloccare questa procedura che era stata portata avanti dalla Germania nei confronti dell'Italia e per evitare una soccombenza dell'Italia, il giorno successivo al deposito del ricorso aveva adottato il decreto legge 30 aprile del 2022 numero 36, che si va di bene, questo decreto contenente ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, era un decreto voluto per motivi diversi, ma con un emendamento disposto nel capo attinente alle disposizioni in materia di giustizia, con la disposizione dell'articolo 43 veniva introdotto appunto questo istituto del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, per la lesione dei diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano e comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo dal 1 settembre 39 all'8 maggio del 45. Con l'istituzione di questo fondo che cosa si è fatto? È stato previsto attraverso i fondi europei, quindi con i fondi del PNRR, la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno del 2023, 13 milioni 655 mila euro per ciascun anno dal 2024 al 2026. Quindi sostanzialmente il governo Draghi che cosa ha fatto? Ha cercato di dare una continuità agli accordi che erano stati siglati tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania a partire dalle note di Bonn del 2 giugno del 1961, per tutte queste azioni sostanzialmente risarcitorie per crimini di guerra, e quindi l'Italia mallevava la Repubblica Federale di Germania nel ristoro dei danni. In questo modo che cosa veniva fatto? Veniva disposto con questo decreto che tutte le procedure esecutive e quindi tutti i pignoramenti che erano in corso su beni tedeschi presenti nel territorio italiano dovessero venire a cessare immediatamente ex lege, quindi decadevano ex lege. E qui mi si permetta, diciamo in veste più di avvocato che non anche da politico, di fare una considerazione. Allora, io penso alle vittime di crimini di guerra che si erano già rivolti agli avvocati, avevano già dovuto spendere, avevano già dovuto interprendere dei contenziosi, avevano già avuto delle sentenze passate in giudicato e finalmente avevano potuto rivalersi su beni della Repubblica Federale Tedesca presenti qui in Italia e poi a questo punto con un colpo di spugna il governo Draghi, fornendo un asset formidabile alla Germania, ha vanificato, ha posto nel vuoto tutte quelle azioni. Ecco, io penso che sia giusto dare il proprio nome alle cose, chi ha le responsabilità politiche se le deve prendere, prima di dire che naturalmente sia tutta colpa del governo Meloni. Quindi, in questo momento, quindi, che cosa succede? Succede che, ripeto, tutte le azioni giudiziarie contro la Germania cadevano nel vuoto, non solo, ma con questo decreto veniva previsto addirittura che non potevano essere più intentate ulteriori azioni. Dopodiché che cosa viene fatto? Con l'articolo 43,2 venivano previsti i presupposti per poter agire su questo fondo, quindi ripeto, l'Italia malleva la Germania e quindi l'Italia si deve far carico attraverso questo fondo che è finanziato con i soldi europei di risarcire le vittime di crimini di guerra. L'articolo 43,2 che cosa prevede? Che per potersi rivalere su questo fondo è necessario avere una sentenza passata in giudicato. Quindi attraverso un'azione giudiziaria che sia già stata azionata al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, oppure trovare un accordo stragiudiziale con l'Avvocatura di Stato. Successivamente che cosa succede? Vengono sollevate delle questioni di legittimità costituzionale di alcuni tribunali su questo articolo 43 e la Corte Costituzionale con la sentenza 159 del 2023 si pronuncia e dichiara infondate tutte le questioni, quindi sostanzialmente dice che questa norma non viola né l'articolo 2 della Costituzione, che lo ricordiamo sui diritti inviolabili della persona, né l'articolo 3 dei principi di uguaglianza, né l'articolo 24 sul diritto di difesa e nell'articolo 111 della Costituzione sul diritto appunto di azionare i tribunali per potersi agire. Quindi tutto costituzionalmente legittimo, lo dice la Corte Costituzionale. E allora a questo punto che cosa succede? Le condizioni per l'accesso al fondo vengono regolamentate da un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del MEF, decreto che viene adottato il 28 giugno del 2023, eccoci, sotto il governo Meloni. Con questo decreto vengono prorogati i termini per poter agire, quindi in giudizio, e per poter ottenere una condanna che poi sarà titolo esecutivo per potersi rivalere sul fondo. I termini quindi vengono prorogati al 31 dicembre del 2023. Allora, a questo punto qual è sostanzialmente la diatriba che si viene a creare? Allora, mi si dice che l'Avvocatura di Stato solleva delle questioni su un'interpretazione, diciamo, di questa norma per cercare di bloccare i risarcimenti. Alcuni dicono sostanzialmente che siccome parti del giudizio sono esclusivamente la Germania e l'Italia, e quindi la Germania e le vittime di guerra, l'Italia interviene soltanto nella fase esecutiva, quindi sostanzialmente non è litis consorte necessario. Mentre invece attraverso l'Avvocatura di Stato che cosa si dice? Nel momento in cui si cita la Repubblica Federale di Germania si deve notificare il ricorso anche all'Avvocatura di Stato, perché comunque l'Italia avrà alla fine voce in capitolo nella questione. Io su questo aspetto francamente non capisco quale sia, diciamo, la situazione che potrebbe costituire un ostacolo, perché un avvocato che è preparato e sa come si fa un ricorso di questo genere, che cosa gli cambia se fa una notifica in più di un ricorso? Se lo fa anche all'avvocatura dello Stato oppure se non la fa? Quindi io francamente non ci vedo niente di preclusivo. Ma poi alla fine, al di là di tutte le questioni e di tutte le doglianze che vengono sollevate, Sono andata a leggermi la mozione e sono andata anche a capire fondamentalmente la raccolta delle firme dei 50 comuni, che cos'è che viene portata avanti. Allora, io ho visto che il senatore Dario Parrini del PD ha presentato un emendamento all'interno della Commissione Affari Costituzionali, attraverso la quale si chiede di presentare un emendamento al DDL di conversione del milleproroghe per, diciamo, sostanzialmente introdurre un ulteriore termine di proroga per poter agire nei confronti quindi della Germania e per poter ottenere un titolo esecutivo in modo tale da potersi rivalere su questo fondo. Il termine quindi dovrebbe essere il 31 maggio 2025. Ma io dico, le motivazioni che poi hanno spinto a rigettare l'emendamento non sono delle motivazioni sostanzialmente solo di carattere politico, ma sostanzialmente di carattere giuridico e tecnico. Perché? Perché in quella disposizione dell'articolo 43,2, con cui poi il governo Draghi aveva istituito il fondo, sono state previste le dotazioni attraverso il PNRR, quelle di cui vi ho parlato prima. Quindi, se ci sono delle dotazioni di 20 milioni di euro 2023, 24, 25, 26, vuol dire che questi sono i limiti economici entro i quali si devono fare rientrare le domande di ristoro. Prorogare i termini, che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe sostanzialmente illudere queste persone, mi dispiace usare questo termine ma lo devo fare, perché i tempi della giustizia per poter ottenere una sentenza passata in giudicato, se tu fai un'azione oggi è impensabile che puoi avere un giudicato entro il 2026, perché questa è fantascienza. Cioè, io ve lo dico da operatore del diritto, quindi se una persona agisce e gli vengono prorogati i termini e riesce a ottenere un titolo che diventa titolo esecutivo dal 2026 poi, quindi 2027, 28, 29 e 30, non ha la possibilità di rivalersi su questo fondo, perché non sono state disposte misure per rendere quel fondo più capiente. Quindi io dico a questo punto, anziché sollevare un polverone a livello politico e dire quanto sono cattivi quelli della destra, quanto è cattivo il governo Meloni perché è insensibile di fronte a questo tipo di problematiche, io penso che ci sia una questione di carattere tecnico, giuridico, diversa. Cioè, allora, facciamo una proposta di legge, facciamo una modifica che possa in qualche modo integrare questo fondo. Allora, a quel punto possiamo vedere anche la possibilità di fare delle modifiche che possono riconoscere giustamente a queste persone il diritto di poter agire in giudizio. Altrimenti io non ne vedo i presupposti. Quindi mi dispiace, ripeto, a malincuore, perché umanamente io condivido questa cosa, perché è disumano tutto quello che è successo. È certo che le vittime hanno diritto al ristoro, è come se ne hanno diritto al ristoro. E io mi chiedo, ma ci sono voluti 80 anni per arrivare a questo punto? E cioè si deve avere una disposizione con un decreto Draghi per dare un assist alla Germania? Ecco, queste sono le responsabilità che chiediamo, ma non oggi al governo Meloni, andavano chieste molto prima, ma evidentemente, come al solito, ci sono sempre degli interessi che vanno oltre e che quindi vanno oltre anche le persone, per ricollegarmi a quello che lei ha detto prima, consigliere Orsini. Cioè, l'interesse di Stato, l'interesse economico, poi alla fine va anche sulle vittime, va anche sulle persone. Quindi per questo motivo, nella dichiarazione di voto, dobbiamo dare voto contrario, purtroppo.
Grazie, consigliera. Prego, De Idda.
Ma vede, Presidente, questo è un tipico caso in cui la gente del popolo dice se le cose vengono messe in mano agli avvocati è finita, è un modo di dire, ma l'avvocato lo sa che è un modo di dire. E dietro questa questione non c'è solo un tema giuridico, o uno dei tanti temi giuridici. C'è una questione di fondo. Qua non si tratta di lentezza della burocrazia, come mi pare che ogni tanto venga fuori. E poi qua non si tratta del governo Meloni, si tratta di una serie di governi che per anni si sono trincerati sostanzialmente dietro la burocrazia. Non si capirebbe, mi dispiace, ma la ricostruzione dell'avvocato, a parte alcune imprecisioni che ora dirò, ma non credo che riesca a soddisfare l'idea e i desideri che le vittime hanno di essere risarcite. Non si capirebbe la gravità della decisione del governo di bloccare i risarcimenti se non si spiega brevemente cosa c'è dietro. È stato già ricordato dalla consigliera Giannini che sulla questione è intervenuta una storica sentenza della Corte Costituzionale, che è la 238 del 14, che ha stabilito, è importante sapere cosa stabiliva la Corte, che ha stabilito che nessuno Stato può sottrarsi alle sue responsabilità, nemmeno attraverso accordi internazionali, quando siano stati commessi crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Perché? Perché questo contrasterebbe con la nostra Costituzione sia il principio inviolabile della dignità della persona, sia, come è stato già ricordato, il diritto di ricorrere sempre al giudice, come dice l'articolo 24. Naturalmente, dopo questa decisione della Corte Costituzionale, le richieste di risarcimento dei danni sono cresciute a dismisura e i familiari delle vittime della Germania hanno inondato il sito del Ministero, ed è per questo che il governo Draghi ha fatto quel decreto legge numero 36 che è stato ricordato, che all'articolo 43 appunto istituisce il fondo per risarcire i danni derivanti da crimini di guerra contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich. Ecco, secondo questo disegno di legge non si può chiamare in causa più la Germania. Naturalmente è stato proposto ricorso di nuovo alla Corte Costituzionale e insomma le cose sono state già sostanzialmente rievocate nel loro svolgersi storico. E tutti, è chiaro, hanno sempre il diritto di ricorrere al giudice, ma noi siamo di fronte a un fatto nuovo che è il desiderio di vanificare le richieste delle vittime, e qui non c'è un problema, qui c'è un problema politico, che è un problema politico che grava su questo governo come sui governi precedenti. L'Avvocatura di Stato impugna regolarmente, da anni, non da ora, da anni impugna regolarmente le sentenze dei tribunali che riconoscono il risarcimento dei familiari alle vittime. Si dirà, ma l'Avvocatura dello Stato non agisce di sua volontà? Certo che no, agisce per incarico dei governi, dei vari governi che si sono succeduti. Dunque, il governo non conosce la giurisprudenza? Non mi meraviglierebbe affatto che non la conosca. Noi siamo di fronte a un comportamento che è difficile da definire. Questo governo, come i precedenti, non si identifica affatto con questi cittadini, almeno non con quelli che portano i segni più dolorosi della lotta per la democrazia di questo Paese. Ecco, nel governo forse, anche nel governo attuale, pensano che impugnando le sentenze dei giudici, io ne ho letto alcune dei giudici fiorentini, impugnando le sentenze dei giudici si risparmi o si faccia davvero opera di giustizia. Guardate, io non ho il tempo di leggervi alcuni passi delle sentenze che darebbero però il segno della cattiveria dell'Avvocatura dello Stato. C'è una sentenza, per esempio, di una causa promossa da Lotti Mirella, che era l'unica figlia di Giuliano Lotti, ucciso a Pratale di Passignano a 30 anni, il 23 luglio del 1944. Oppure quella promossa da Katia Poneti, una persona molto conosciuta, credo anche a Bagnarripoli, che era erede di un certo Gemignani, trucidato a San Donato in Poggio. Ebbene, queste sentenze, che non ho il tempo di leggere, dicono in maniera inequivocabile che gli eredi delle persone uccise dai nazisti hanno prodotto prove inconfutabili di quello che era successo. Dunque, sulle circostanze materiali di questi eccidi, e io non credo che ci siano dubbi. Ecco, di fronte ai fatti terribili raccontati nelle sentenze, passa la voglia di cercare le ragioni per cui l'Avvocatura dello Stato continua a proporre appello. Ecco, io credo, al di là di ogni questione giuridica spicciola, io credo che se avesse il senso della giustizia, né il governo né l'avvocatura di Stato farebbero appello, perché su questi episodi ha già parlato la storia, non c'è bisogno di un altro giudice di appello oltre ai giudici di primo grado. Se avesse il senso della giustizia, questo governo, visto che ora tocca a questo governo, saprebbe che in gioco non ci sono i pochi 13 milioni, non mi ricordo di quant'è lo stanziamento, soldi chiesti da questa povera gente. In gioco c'è il mito fondativo della Repubblica. Per noi cittadini democratici si tratta della resistenza e della nascita delle Costituzioni, i due momenti più alti della nostra storia recente, che ancora ci consentono di alzare la testa davanti al mondo senza vergognarci di esserci alleati coi nazisti.
Grazie consigliere. Allora, se non ci sono ulteriori interventi, io procederei a mettere in votazione la mozione. Ok, procediamo con la votazione. Prego. Allora, ora ci siamo tutti. Manca Deid?
No.
No, Deid non ha preso il voto, quindi tocca...
A Deid un altro, ce n'è un altro.
Sì. Vabbè, ecco, rifacciamo la votazione. Sì, perché sennò sembra verde lo stesso. Ah, manca Venturi. No. C'è ripensamento di Venturi. E Landini è uscita, quindi va, adesso ci siamo. Allora, sono 14 presenti, 11 favorevoli e 3 contrari. Venturi, Barbarossa e Gianni. Torna perché è uscita prima la Landini. Ok, possiamo procedere con il punto numero 13. Mozione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia avente ad oggetto installazione sul territorio comunale